Podcastbook.it, in collaborazione con Penne al Web, presenta L'ombra delle voci. Alla scoperta del ghostwriting, con Sara Infante e Ivan Scudieri.
Ben ritrovati, cari amici di podcastbook.it, ancora un appuntamento con l'ombra delle voci, ma questa volta non vogliamo proprio farci mancare nulla, perché ancora un ospite autorevole abiterà questo format. Ma prima di presentarlo, do il ben trovato alla nostra Sara Infante. Ciao Sara!
Ciao Ivan, saluto tutti gli ascoltatori. Però ti sei dimenticato di dire una cosa importantissima.
Sentiamo.
Ma come sentiamo? Questa è l'ultima intervista della stagione.
Ma i calcoli li fai tu, cara Sara, quindi...
Hai ragione, che faccio? Presento io o presenti tu? Anzi vai, presenta tu per tradizione.
Faccio io, allora in quest'ultima puntata della prima stagione dell'Ombra delle Voci alla scoperta del ghostwriting avremo qui con noi un uomo, un brand designer, ma lo potremo chiamare in mille altri modi, che risponde al nome di Danilo Spanu. Ciao Danilo!
Ciao, ciao Sara, ciao Ivan, vi ringrazio di avermi concesso l'onore di chiudere la stagione, addirittura questo lo scopro oggi solamente, quindi vi ringrazio. Grazie doppiamente, sono onoratissimo.
Grazie a te di essere qua. E perché è qui Danilo? Velocemente, perché il ghostwriting è stare dietro le quinte mentre lo spettacolo è in corso. E Danilo Spanu è una persona che per professione sta dietro le quinte dei brand, ma ci racconterai tu, per cui Ivan... ti direi di cominciare subito con l'intervista.
Allora partiamo, caro Danilo. Volevo chiederti, ma tu chi eri prima di iniziare a fare il brand designer?
Allora, prima di arrivare a fare, diciamo, brand design, mi occupavo soprattutto di editoria, anche se in realtà il brand è sempre stato il mio primo amore, tant'è che addirittura proprio al primo colloquio di lavoro io, come primissimo esame, diciamo, nel primo colloquio io ho disegnato un logo. In un quarto d'ora, tra l'altro, aperta e chiusa parentesi, questo è stato il mio colloquio di lavoro. Poi sono passato, diciamo, all'editoria semplicemente perché X anni fa, parecchi, sostituisci X con un bel po' di anni, X anni fa naturalmente il digitale muoveva ancora i suoi primi passi, ricordo addirittura che io in accademia facevo grafica editoriale, grafica pubblicitaria e computer grafica, come se fosse una materia a parte, no? Quindi ecco, il digitale è ancora... insomma sì, era abbastanza così, non si capiva neanche bene a che cosa potesse servire, quindi si iniziava con l'editoria classica e con la pubblicità. Per un po' sono andato avanti con questa strada, mi piaceva anche parecchio, tra l'altro ho lavorato sia per conto mio con l'agenzia pubblicitaria, sia anche proprio da dipendente per conto di terzi, ho lavorato in tre redazioni, di cui una abbastanza grossa, e lì insomma ho seguito una formazione un po' particolare, perché nella grafica e nel design, nel brand design soprattutto, ci sono dei concetti che comunque restano estranei, tipo ad esempio quello della grafica modulare, che è una cosa che invece io ho imparato molto bene nell'editoria e mi è servito anche al resto. Però diciamo che all'inizio della mia carriera non facevo ancora i pupazzetti.
Beh, ci arriviamo ai pupazzetti, Danilo. La prima volta che ci siamo incontrati ci hai rivelato di aver lavorato come ghost designer. Beh, direi che sei nel posto giusto per raccontarci di che cosa si tratta e che tipo di esperienza è stata.
Effettivamente... è un po' una prerogativa di tutti quelli che hanno fatto il mio lavoro, bene o male, prima o poi ci sono passati. Di solito prima, poi dopo si rompono un po' le scatole. Allora, ecco, è una questione secondo me anche un po' di formazione, perché quando intraprendi un percorso di studi come il mio, ti viene proprio inculcato, ti viene fatto una sorta di lavaggio del cervello, che lo scopo primario della carriera, della tua carriera, l'inizio proprio sfolgorante, il miglior inizio, sarebbe quello di trovare il famoso stage nella grande agenzia, no? Quindi anche non pagato, anche se paghi tu, anche se ti devi sedere sulle sedie di chiodi come i fakiri, non è importante. La cosa importante è che tu trovi lo stage, perché lo stage ti insegna a lavorare. E quindi ecco, si parte da lì, dallo stage, sperando che ti prendano, che non ti facciano un contratto a 6 mesi. Dopodiché si lavora in agenzia, ti affiancano un professionista e lì... cominciano i dolori, diciamo, perché capisci subito che come funziona la situazione, e funziona che gli altri dicono e tu zitto e muto testa bassa e vai avanti, no? Quindi ecco, è andata avanti per un po' così, per un po' di annetti, 5-6 all'incirca, nel mio caso. A un certo punto mi sono accorto che il, diciamo, l'unico attestato di stima che ricevevo era la famosa pacca sulla spalla e la chiavetta precaricata per andarti a prendere il caffè alla macchinetta. E questa situazione ha iniziato a starmi un po' stretta, quindi ho preso, diciamo, la decisione di andare verso altri lidi.
Comunque ti posso dire che io all'inizio neanche la chiavetta avevo precaricata, quello è un benefit che mi è mancato, me lo sarei tenuta stretto. Comunque...
Sì. Ah, vabbè, ma la chiavetta comunque effettivamente era un grosso benefit, anche perché noi non potevamo ambire, c'è quello che ambisce, no, al cellulare aziendale, il BMW aziendale, tutte le varie, no? Noi, il nostro benefit più ambito era la chiavetta, naturalmente, anche perché senza caffè come faceva a resistere quelle 16 ore consecutive in ufficio?
Fortunatissimo, io me lo pagavo da sola. Comunque... Un altro aspetto molto importante del tuo percorso è stato il dover affrontare il passaggio dalla gestione di un'agenzia all'essere un professionista freelance. Allora ti chiedo, quali sfide hai incontrato e come le hai superate?
Allora, in realtà nel mio caso la sfida è stata doppia, perché io sono passato dall'essere un dipendente ad avere un'agenzia di comunicazione, quindi neanche freelance. Di solito si fa, effettivamente c'è il passaggio intermedio, no? Tu dal dipendente ti fai il piano B, perché così inizi a lavorare un pochino, poi quando il piano B va avanti diventi freelance e poi dopo apri la società e l'agenzia di comunicazione. No, io sono andato direttamente, proprio come per dire, mi sono buttato dal precipizio e sono passato da dipendente ad avere un'agenzia di comunicazione, eravamo tre soci tra l'altro, ed è stato un periodo fantastico perché io avevo già una certa propensione all'indipendenza, no? Nel senso, anche quando ero dipendente ero un po' io che organizzavo, che tiravo le redini, anche perché comunque essendo art director la parte visiva della rivista, in questo caso era una rivista, la gestivo io, quindi naturalmente lì poi c'era proprio una redazione con i vari giornalisti e via dicendo. C'erano i VIPs, arrivavano anche i VIPs, ragazzi, che quando arrivavano loro dovevi ovviamente offrire il caffè con la tua chiavetta, visto che parlavamo di chiavetta, e si andava avanti così, non si levavano più, tra l'altro. Ne ho un paio in mente che, dei quali non posso fare nome, ma vi assicuro...
No, adesso vogliamo i nomi, dai.
Da divertire. Purtroppo non posso, ma ci sarebbe veramente da divertirsi, è un peccato. Un giorno, quando aboliranno gli avvocati, lo dirò. Poi, ecco, da lì, dall'agenzia di comunicazione, vabbè, la prima sfida è capirci qualcosa su quando e come e dove si pagano le tasse, però per fortuna hanno inventato questa figura mitologica del commercialista che ogni tanto prende i soldi e scappa, però vabbè, è una cosa, è assolutamente un luogo comune, non è vero, ragazzi, anzi salutiamo tutti i commercialisti che ci stanno ascoltando, grazie di esistere.
Ciao Andrea, il mio commercialista.
Ciao Roberta, ciao la mia.
Ecco, meglio così. Invece, per quanto riguarda poi la terza parte, ecco, della mia carriera professionale, sono passato poi dall'avere l'agenzia di comunicazione a fare il freelance. Quindi ho fatto il contrario. Ma questo perché? Perché mi sono reso conto che, avendo due soci, che tra l'altro erano due persone con cui ancora oggi mi sento, siamo amici e tutto quanto, però mi sono reso conto che avere un socio comporta una grande, grande, grande responsabilità e bisogna essere veramente molto pazienti. Siccome la mia prerogativa non è la pazienza, allora da quel momento mi sono reso conto che avevo proprio l'esigenza di poter decidere in autonomia qualunque cosa. Cioè, in pratica ho detto, mio l'onore, mio l'onere. Se sbaglio, sbaglio io. Se ci azzecco sempre io. Però non devo avere paura, più che altro, perché poi siamo stati anche, c'è stato un periodo in cui abbiamo avuto anche qui una quindicina di collaboratori solo per la parte design editoria. E lì è una bella responsabilità quando sai che ci sono 15 famiglie che dipendono da te, non è una cosa proprio facilissima. Da lì ho detto no, mi sono tolto un po' di responsabilità esterne, perché poi non dipende tutto da te, e questo è il problema, perché nel momento in cui il cliente non paga, tu a quelli che gli racconti dice non mi ha pagato, e quello dice beh, capito, ma io mica sono socio tuo, io sono dipendente oppure collaboratore, noi abbiamo un accordo, quindi a me mi devi pagare. E da lì quindi ho fatto il terzo step, che è quello di tornare ad essere un freelance, ma puntini puntini, e questo ma lo lasciamo in sospeso perché potremmo riempirlo, ma se no mi dilungherei troppo.
Mi incuriosisce a questo punto capire, caro Danilo Spanu, come riesci ad integrare i valori personali e professionali nel tuo lavoro e soprattutto come questo approccio influisce sulle tue relazioni con i clienti e soprattutto sui progetti che scegli.
Beh, allora, la risposta è semplicissima. Non faccio nessuna fatica a integrare valori personali e professionali semplicemente perché secondo me sono la stessa cosa. Cioè io non credo a questo mito dello squalo in ufficio che poi è il perfetto papà e marito in casa, no? Quello altruista che la domenica a pranzo va alla Caritas a servire i pasti e poi durante tutto il resto della settimana si mangia le multinazionali a colazione. Ecco, secondo me questa cosa non esiste. O sei squalo, anche se mi veniva un'altra parola con la S più o meno della stessa lunghezza, o lo sei in privato e in pubblico o non lo sei in nessuno dei due casi. Quindi nel mio caso assolutamente io sono così come sono nella vita privata, con i clienti, con i collaboratori, con chiunque. Questo approccio influisce nel farmi tantissimi nemici. Io ho una folta schiera di hater, come dicono oggi quelli bravi, che all'inizio naturalmente mi contestava tantissimo, ma forse perché all'inizio avevo meno visibilità e quindi diciamo le persone, quando tu non sei tra virgolette riconosciuto come un professionista serio, se ci sono tante persone che dicono che tu sei un professionista, la gente ci pensa due volte prima di dire ma mi sa che questo ha detto una fesseria. Quindi ecco, influisce per il fatto che io dico abbastanza tranquillamente quello che penso riguardo naturalmente i temi che mi interessano. Quando non ci capisco una mazza semplicemente non parlo, perché mi sento assolutamente legittimato a non avere opinione su qualcosa che non conosco. Però ecco, in questo modo che cosa succede? Che tu magari cresci, il tuo profilo cresci magari anche di popolarità, di visibilità, ma cresci molto più lentamente, perché quelli che ti seguono o che comunque hanno piacere ad interagire con te, a confrontarsi con te, sono molto meno. Ed è esattamente quello che io voglio. Quindi compresi clienti, collaboratori, tutti.
E invece Danilo, entriamo nel pratico. Qual è il processo che segui per sviluppare un'identità di brand che rifletta veramente i valori e la personalità del cliente? E se vuoi, facci degli esempi.
Allora, tanto ti dico, io mi occupo indistintamente di brand aziendali e personali, quindi brand e personal brand, perché bene o male le dinamiche nello sviluppo del brand sono le stesse. Quello che cambia è soprattutto la parte iniziale, nel senso che i valori di una persona, di un professionista, sono abbastanza semplici da individuare, no? Per quanto riguarda quello che è il mio approccio, perché io non costruisco brand di cartapesta. Quando mi contattano i clienti, io cerco di capire quali sono i punti di forza e anche quelli di debolezza naturalmente del professionista, e su quello costruisco poi quello che è il personal brand, con un occhio a quello che sarà. Nel caso delle aziende naturalmente è più complesso, perché le aziende sono fatte da tante persone, quindi bisogna trovare quelli che sono i valori in cui tutte queste persone credono, che spingono proprio il team verso questo tipo di approccio. Diciamo che, ecco, per farla semplice, normalmente un personal brand non deve interfacciarsi col CDA, anche se in alcuni casi anche lì ogni tanto un CDA spunta fuori, anche nel caso dei singoli professionisti. Però ecco, fondamentalmente è questo. Naturalmente più è complessa la situazione, come nel caso di magari brand già noti o affermati, più è necessaria un'analisi approfondita all'inizio, quindi che parta naturalmente dagli obiettivi di business, ma questo vale anche per i professionisti, è solo la complessità che cambia. Quindi si parte naturalmente dalla vision dell'imprenditore. L'imprenditore deve avere la famosa idea geniale di cui tutti ti vogliono parlare, no? Che ti chiamano alle 2 di notte, c'ho un'idea geniale. Poi bisogna vedere quanto sia veramente geniale, però in linea di massima sono quella vision, quindi quell'insieme, quella struttura che si è creato l'imprenditore, quell'idea nel suo cervello, diventano poi obiettivi di business, cioè obiettivi a lungo termine, che poi portano agli obiettivi di comunicazione, cioè come declinare, come arrivare ad ottenere quegli obiettivi per quanto riguarda il lavoro, grazie alla comunicazione, grazie al marketing e grazie al branding. Quindi la partenza è sempre quella, non esiste nessuna costruzione di brand se non si ha una vision chiara, degli obiettivi di business chiari e naturalmente un team a supporto. Soprattutto nel caso delle aziende è necessario naturalmente una parte marketing cospicua, quindi la parte strategica è molto importante. Di solito se nelle grandi aziende c'è un team interno che se ne occupa, in caso contrario io ho naturalmente il mio team a supporto delle aziende, quindi intervengo io. Però la partenza è sempre quella.
Danilo, mi incuriosisce sapere una cosa. Tu sei alle spalle dei brand, quindi ti affianchi qualche volta, tantissime volte ne crei. Insomma, a 360 gradi la parola brand è ricorrente nella tua vita professionale, credo anche in quella personale, poi me lo dirai tu. Ma mi chiedo e ti chiedo, la discontinuità, la quantità di errori che ti è servita per arrivare ad essere quello che sei oggi, c'è un errore in particolare che rifarlo ti ha concesso di diventare quello che sei?
Oddio, allora, mamma mia, sono tantissimi. Non so da dove partire. Ne ho fatti tantissimi di errori. Gli errori più grandi sono quelli che ti fanno sbagliare strada per tanto tempo. Allora, io dico sempre che è molto importante sbagliare ed è molto importante imparare dai propri errori, ma è ancora più figo imparare da quelli degli altri, perché da quelli degli altri non ci rimetti le penne, in sintesi, no? Quindi ecco, questo potrebbe essere già un indizio. Ecco, nel mio caso sicuramente un errore molto grosso che mi ha fatto, diciamo, imboccare una strada completamente diversa è stato all'inizio proprio della mia carriera, quello di non accettare, di rifiutare uno stage con una delle più grandi agenzie di comunicazione in Italia. Io avendo vinto questo stage in quanto, vabbè, adesso sembra così, non me la voglio tirare troppo, però vabbè, è la verità, i miei professori, anzi se un giorno riuscirò a rintracciare Cesare, il mio grandissimo prof di grafica pubblicitaria, vi confermerà, avendo vinto, diciamo, lo stage in quanto miglior allievo dell'Accademia, mi spettava questo stage presso questa grossa agenzia che io ho rifiutato. E l'ho rifiutato per un motivo che ad oggi tutti condividono, cioè mi sono trovato davanti tra lo scegliere uno stage, in quel caso era non retribuito, cioè mi pagavano tutto il più con due biglietti dell'autobus di cui uno già timbrato, avevo tipo 60 minuti per ritimbrarlo, se no no. Oppure andare a lavorare, perché diciamo ho ricevuto la prima telefonata, diciamo, quindi il primo curriculum a distanza di 10 giorni dall'uscita dei quadri, quindi della votazione. E quindi lì mi sono trovato tra un'azienda che mi aveva chiamato e voleva quindi vedermi per iniziare una collaborazione, o questo stage non retribuito. Avendo la veneranda età di 21 anni, ho detto: ma mi sa che i soldi servono più dello stage, e quindi mi sono buttato nel lavoro lasciando perdere lo stage. Ecco, questo secondo me è stato l'errore più grosso, perché mi ha portato, diciamo, ad avere una grossa esperienza dal lato pratico, perché poi lì è stata tostissima, ho imparato tantissime cose dal lato pratico, ma probabilmente la mia, tra virgolette, carriera sarebbe, dico esplosa perché non è esploso nulla, spero, a meno che non sia esplosa la macchina fuori, spero di no, però ecco, sarei sicuramente sbocciato prima, ecco, mettiamola così, se avessi fatto lo stage, questo è sicuro, sono abbastanza certo.
Beh, questo in qualche modo presenta un discorso di continuità e di coerenza un po' con quello che ci stai raccontando dei primissimi passi, insomma, che mosso all'interno del mondo lavorativo. E allora a questo punto ti chiedo, visto che appunto senti l'importanza e l'urgenza di fare un lavoro che comunque venga riconosciuto, come ti assicuri appunto che questo lavoro venga riconosciuto oggi, e che consigli hai per tutti quei designer che in qualche modo devono tutelare i propri diritti?
Questa è una gran bella domanda. Mi scontro quasi quotidianamente con la risposta a questa domanda, perché molti miei colleghi la pensano diversamente da me. In sintesi, c'è chi dice: a me non me ne frega niente, tanto basta che il cliente paga, poi può dire pure che l'ha fatto Topo Gigio, a me non mi interessa. E ci sta, cioè è un ragionamento che io comprendo. Non lo condivido semplicemente perché mi sono reso conto nell'arco di un bel po' di annetti fatti come Ghost, che appunto non solo non mi venivano, cioè non solo le non parliamo solo delle pacche sulle spalle e dei caffè alla macchinetta, ma il problema era proprio che a causa degli accordi non riservatezze io non potevo nemmeno dire che avevo collaborato a quel progetto, perché quel progetto era dell'agenzia X. Quindi magari lì dietro c'era un buon 80% di mio lavoro che però io non posso raccontare. Io ho progettato dei marchi molto famosi, adesso naturalmente gli accordi di riservatezza sono scaduti, quindi io potrei dirlo. Non lo dico semplicemente perché per una questione di amicizia nei confronti di chi lavorava con me e di stima, io continuo a non dirlo. È diverso quando parli invece delle agenzie, che sono entità quasi astratte, dove alla fine tu non sai neanche con chi prendertela, perché non è neanche il tuo diretto superiore, no? Che ti dice che è quello brutto e cattivo. Naturalmente viene tutto dall'alto. Quindi ancora oggi ci sono delle cose che a me non vanno tanto giù. Per questo motivo io quando lavoro con i clienti, lo dico sempre, proprio credo sia la seconda o terza cosa che dico subito dopo l'IBAN, una delle primissime cose che dico è che io mi tengo la libertà, il diritto di poter affermare di essere l'autore del logo, della brand identity, perché non tanto per una questione di sventolare bandierine, ma perché in tutti i progetti c'è qualcosa di interessante da raccontare e quindi non è tanto solo una questione di portfolio, quanto siccome a me piace fare divulgazione, la corretta divulgazione per quanto riguarda la brand identity, mi piace anche prendere esempio dai lavori che ho fatto. Tra l'altro, cosa rarissima, io non parlo quasi mai dei lavori che faccio, anche perché se uno vuole basta andare sul portfolio e lo vedi, non c'è bisogno che io lo dica anche, no? Però ogni tanto mi piace poter raccontare qual è, secondo me, il giusto modo di affrontare magari un determinato problema, proprio facendo degli esempi con i miei clienti, e se con gli accordi di riservatezza io non lo potrei fare. Quindi questa è la prima cosa che proprio quando mando la proposta di progetto, che mi rimandano firmata, nella proposta c'è proprio scritto espressamente che io cedo i diritti commerciali, tutti i diritti di sfruttamento, ma mi tengo i diritti di poter affermare di essere l'autore dell'opera e quindi di poterlo pubblicare, che ne so, sul web o sui social o in qualunque canale io ritenga giusto farlo. Per un designer, per chi comincia, naturalmente questo non è facilissimo, perché fare la voce grossa, tra virgolette, per una figura junior è difficile e ti chiude tante porte in faccia. Ragazzi, le porte in faccia purtroppo all'inizio si prendono. E si prendono perché quando non si ha l'esperienza è giusto anche, come dire, capire come funziona questo mondo e capire che ci sono delle figure più esperte di te che comunque sono lì per supervisionarti e per metterci la faccia. Quindi è giusto poi invece poter affermare, ok, questa cosa l'ho fatta io, nel momento in cui tu sei un professionista finito nel senso che sai affrontare una commissione, sai affrontare un progetto da solo perché ne hai l'esperienza, allora è giusto puntare i piedi.
Ma per chi ha gli inizi nel mondo del branding, quali competenze consideri essenziali, caro Danilo? E soprattutto, come si dovrebbe approcciare il processo di apprendimento continuo nel settore?
Sicuramente è fondamentale avere una formazione nel mondo del marketing. Quindi comunque bisogna sapere innanzitutto quali sono le dinamiche di settore, che cosa significa comunicare in maniera efficace, il concetto proprio di riscontro organico o di advertising, cioè ci sono naturalmente delle skill che sono essenziali e che fanno la differenza tra il famoso grafico del sottoscala, quello diciamo alla Fantozzi che si vede sommerso con la scrivania dalle cataste di progetti, e quello che invece prende la situazione in mano e decide di lavorare per conto suo. Allora, io lo dico sempre, in realtà non c'è niente di male nell'essere un esecutivo, non c'è nulla di male. Nel mondo c'è un gran bisogno di esecutivi e anche, tra virgolette, un modo per approcciare a questo lavoro con un po' più di relax, no? Sicuramente, ecco, meno gastrite, più relax. Però è anche vero che le grandi soddisfazioni si trovano nel momento in cui, perché secondo me, ecco, il creare un brand è un modo che abbiamo noi professionisti per simulare la nascita, no? La creazione di un individuo. È una simulazione nel senso che si crea qualche cosa dal niente, quando prima non esisteva nulla, no? Quindi dall'idea, semplicemente dall'idea, poi si lavora quello che è il processo che porta proprio alla creazione di questo brand, che è una figura astratta, ma in realtà è molto concreta, perché si deve interfacciare con gli stakeholder, con i clienti, con i fornitori, con i collaboratori, internamente, esternamente. Quindi in realtà questa figura poi esiste. Secondo me, a parte con le competenze tecniche sul marketing e sul brand in generale, quindi design nel senso di progettazione, tutte le voci dal visual design al copy, c'è una grossa parte di copy anche, cioè creare una brand identity non è una cosa che si fa da soli, in autonomia. Ci sono diverse figure professionali che concorrono alla realizzazione del brand. Quindi ecco, è importante capire quali sono le competenze e interfacciarsi con i professionisti giusti, ma è altrettanto importante avere sempre un occhio a quelle che sono le nuove tecnologie. Bisogna capire qual è il modo più efficace di comunicare e saper padroneggiare alcune tecniche che possono aiutarci, naturalmente, altrimenti saremmo ancora qui a disegnare coi carboncini, no? Se non ci fosse l'aggiornamento. Quindi ovviamente tutte le nuove tecniche, tutti gli approcci della comunicazione vanno valutati. Io sono un pigro digitale, ad esempio, sono uno di quelli che manda gli altri in avanscoperta quando si sono presi le legnate sui denti, poi sui corpi accatastati passo io e dico: beh, che si fa? Allora questo funziona, questo ok, allora questo funziona, tu me lo confermi che magari è lì agonizzante a terra, mi confermi che quindi non funzionava, questo lo scartiamo, invece quello che è andato bene. Quindi io sono praticamente un egoista spaventoso, un codardo proprio, io vado avanti e prendo tutto quello che di buono c'è.
Bene, e allora a proposito dell'occhio critico alle nuove tecnologie, siamo arrivati alla mia domanda preferita. Sto per dire qualcosa che probabilmente ti porterà a chiudere la comunicazione alla fine, Ivan, chiudiamo io e te l'intervista, ma io mi diverto come una matta con l'intelligenza artificiale generativa. E allora ti chiedo, è una mia grande curiosità, io non ho assolutamente una conoscenza di grafica e quant'altro. Nel tuo mondo, l'arrivo dell'intelligenza artificiale generativa, che cosa ha portato? C'è? Non c'è? Ci sono dei cadaveri su cui stai passando sopra? Insomma, Danilo Spanu e l'IA generativa, a che punto siamo?
Sì, allora, mi piacciono moltissimo i donuts ai frutti di bosco. Era questa la risposta che volevi, no?
Esattamente, proprio.
Per fortuna ci sarà solo l'audio in questo podcast, altrimenti si potrebbero vedere le eruzioni cutanee. Io sono abbastanza allergico a questo argomento, però mi spiego meglio. Allora, in realtà no, io non ce l'ho assolutamente con l'intelligenza artificiale da un punto di vista tecnico. C'è una parte etica sulla quale io non sono assolutamente d'accordo, che riguarda l'intelligenza artificiale, ma non siamo qui per pettinare le bambole, anche perché nel mio caso non ho neanche quelle da pettinare, oltre che pettinare me stesso. Quindi l'intelligenza artificiale, da un punto di vista tecnico, come tutti gli altri strumenti di lavoro, come tutti gli altri tool, come tutte le altre app, i programmi e quant'altro, non ha nulla che non va. Ripeto, dal punto di vista tecnico. Il problema è semplicemente nel sopravvalutare l'approccio professionale che viene ovviamente utilizzato da una parte molto ridotta dell'utenza. Ovviamente nel momento in cui tu dai uno strumento così potente a titolo gratuito, cioè accessibile a chiunque, come minimo devi aspettarti che ad utilizzarlo ci sia la qualunque. E quindi che succede? Questo strumento viene all'inizio, diciamo, sfruttato da quelli più curiosi, dai tecnici, quelli più curiosi, l'avanscoperta, no? Quindi i pionieri, quelli che vanno avanti a costo proprio della morte e ci sbattono la testa. Quelli sono i primissimi. Dopodiché che cosa succede? Dopo di quelli arrivano i secondi, che sono quelli che aspettavano i primi e dicono: vabbè, quello bene o male, sono ancora vivi, proviamo anche noi. E anche quella è una parte comunque abbastanza professional. Dopodiché cosa succede? Arrivano tutti, proprio tipo il branco, non so se avete mai visto i bufali che migrano da una parte all'altra, da coast to coast negli Stati. Ecco, così, cioè proprio immaginatevi un drone dall'alto con 2 milioni di bufali che corrono verso le praterie andando verso l'intelligenza artificiale. Ecco, questa cosa qui crea dei danni enormi, perché lo strumento che prima era stato pensato per uno scopo magari anche anche nobile, non è questo il caso naturalmente, però comunque ci sono anche degli strumenti che sono pensati con un nobile scopo. Cosa succede? Sviliscono quello strumento, si ottiene il risultato opposto, ovvero che siamo completamente saturi di robaccia e diventa anche un po' un quello che prima era un plus, cioè utilizzare l'intelligenza artificiale quello che prima era un plus, diventa addirittura qualcosa che screditita la figura professionale. E allora a fare la differenza sono i professionisti. Ci sono miei illustrissimi colleghi che si occupano di prompt design, molto molto bravi, che fanno un uso corretto dell'intelligenza artificiale, fanno l'uso per il quale è stata pensata molto bene e si vede. Se voi scorrete LinkedIn ad esempio, ma non solo, anche Instagram, mi dicono, perché io non ho Instagram, no, non, ho i miei, naturalmente ho le mie fonti di informazioni, però è vero che non ho Instagram. Comunque, se voi scorrete il feed, troverete 9 su 10 immagini generate con intelligenza artificiale palesemente brutte, ma proprio oggettivamente brutte, cioè non è una questione soggettiva. E poi ogni tanto c'è quella che emerge, ecco, quella che emerge molto probabilmente è stata realizzata da un prompt designer professionista. Quindi io sono assolutamente favorevole ad un utilizzo dell'intelligenza artificiale professionale. Per quanto riguarda me stesso, ho fatto le mie esperienze, dopodiché mi sono alzato, ho chiuso il pacco e sono andato avanti. Per adesso è ancora lì in stand by, cioè so come funziona, so come si fa e via dicendo, so tutto per filo e per segno, però per ora non me la sento di, cioè devo affrontare, ecco, quella prima parte di cui vi ho parlato, cioè il discorso etico, devo ancora affrontarlo, devo ancora capire se è una cosa che effettivamente mi riguarda oppure no.
Allora, innanzitutto grazie per aver chiuso il pacco ma non la comunicazione. Passiamo all'ultima domanda. Qual è stato il progetto di brand design che hai trovato particolarmente sfidante e qual è quello in cui avresti voluto partecipare anche tu?
Allora, un progetto particolarmente sfidante di personal brand è stato quello che ho intrapreso, e lui potrà confermarlo, con Luca Altimani, perché nel suo caso mi sono trovato per la prima volta in assoluto nella mia vita, io che sono quello difficile da contenere, mi sono dovuto trovare a contenere lui, perché lui è veramente incontenibile così come sembra. Cioè anche
conosciamo il personaggio.
Ecco, lui, su di lui, diciamo, poi ci siamo divertiti un sacco con Luca, abbiamo fatto, è durato un bel po' il lavoro, però è stato troppo divertente. Poi lui è un bravissimo ragazzo, quindi, ed anche molto intelligente, quindi sa valorizzarsi da questo punto di vista. Mi viene in mente lui proprio per questo, perché racchiudere un qualcosa, la sua personalità così esuberante in un simbolo, era veramente difficile. Abbiamo dovuto fare un lavoro enorme per capire quale doveva essere la direzione giusta. Uno che avrei voluto gestire io, ragazzi, ce ne sono tantissimi naturalmente. Se parliamo proprio di, qui dobbiamo entrare nel campo dei love brand, no? Ognuno di noi ha il proprio love brand, quello che hai nel cuore, che ti porti per tutta la vita, che tu dici, boh, io non so neanche perché, però mi piace un sacco. Cioè, ci sono quelli che si accampano davanti agli Apple Store per avere il primo melafonino, che vogliono essere i primi in assoluto, quindi alle 3 di notte con la ketchup, quella di... Così, ecco, io il mio love brand, quello che avrei voluto, quello a cui avrei voluto lavorare sicuramente è Campari, perché Campari ha fatto un lavoro nel corso degli anni fantastico di costruzione proprio dei valori, di costruzione del brand, che è talmente riconoscibile che proprio nel mondo del food, quando vediamo l'immagine di un bicchiere con dentro qualcosa di rosso in un night ad esempio, con luci soffuse, vi dicendo, pensiamo immediatamente a Campari, ancora prima non solo di vedere la bottiglia del Campari o il logo del Campari, ma proprio all'inizio. Tecnicamente, in gergo tecnico, questi si chiamano codici di marca, cioè si distribuiscono un po' quelli che sono i codici del brand, sono delle ancore in sintesi, che possono essere ancore visive, testuali oppure anche audio naturalmente, che servono a fare in modo che il fruitore si soffermi su quel dettaglio che è in qualche modo dissonante o comunque ha un qualcosa di diverso che si discosta da tutto il resto, e quel dettaglio gli resta nel tempo, nel corso degli anni, a livello proprio inconscio, al punto che quando si rievoca quello stesso dettaglio dopo magari tanto tempo nella mente del fruitore, del cliente, del consumatore, il consumatore lo riconosce e lo riaccosta al brand. Questa è una cosa fantastica, Campari lo fa benissimo.
Insomma, cari amici, voi che siete appassionati di brand e di branding, non vi riferite all'intelligenza artificiale e nemmeno a vostro cugino. Affidatevi eventualmente ad un professionista come Danilo Spano, che saluto e ringrazio.
Grazie a te, Ivan, e grazie a tutti. Sì, non assolutamente lasciate perdere i cugini. Se proprio dovete interpellare un cugino, interpellate il mio, che è bravissimo. Dopo vi fornisco a parte tutti gli estremi.
Straordinario, ti lascio salutare anche dalla nostra Sara Infante.
Allora Danilo, a parte il fatto che quando chiudiamo voglio il contatto di tuo cugino, no, ti devo ringraziare per la tua presenza, per essere stato delizioso. Se posso usare una metafora per richiamare insomma la tua ultima risposta, sei stato frizzante, effervescente. È stata un'intervista piena di bollicine, tante bollicine che sono scoppiate. Effettivamente sei una persona molto molto, non solo brillante, effervescente, rocambolesca, molto interessante, quindi sicuramente i nostri ascoltatori apprezzeranno. Ti ringrazio tantissimo di essere stato qua.
Grazie a te di avermi coinvolto, Sara. Effettivamente mi hai scoperto, perché io adoro le bollicine, quindi effettivamente è una cosa che mi porto dietro. E tra l'altro anche qui potremmo citare un brand famoso, no? Liscio, effervescente, frizzante o naturale, va bene, però non facciamo ulteriori marchette, anche perché loro non mi pagano e nel product placement non è indicato, quindi ti saluto e grazie mille, grazie a tutti.
E chissà se i nostri ascoltatori avranno capito a quale brand ti riferisci. Io nel frattempo saluto tutti e saluto anche te, Ivan.
Grazie Sara, e soprattutto grazie a tutti coloro che ascolteranno quest'ultima puntata della prima stagione dell'Ombra delle Voci. Mi raccomando, se avete bisogno di un cugino bravo, chiedete al cugino di Danilo Spanu e vi fate dare il suo numero di telefono, così siete a posto. Grazie mille. Ma a questo punto, cara Sara, grazie per essere stata mia compagna di viaggio e avermi permesso di essere tuo compagno di viaggio in questo straordinario viaggio all'interno del fantastico ed affascinante mondo del ghostwriting.
Ma sono io a ringraziare te, Ivan, per avermi seguito in questo viaggio pionieristico all'interno di un argomento così complesso, oscuro, ma che nessuno aveva trattato ancora, come abbiamo fatto noi, cercando di rendergli onore. Io spero che tutti gli ascoltatori siano stati interessati, siano stati colpiti non tanto da me, ma soprattutto dalle persone che abbiamo portato, dalle testimonianze, dalle interviste di valore, proprio a raccontare come questa realtà del ghostwriting in realtà sia molto più presente in tanti aspetti della comunicazione di quanto si immagini. Però non è un addio, perché naturalmente, Ivan, tu confermerai, ci ritroveremo presto in una seconda stagione, ma soprattutto in un nuovo progetto che a breve partirà.
Ma io non solo confermo, Sara, ma invito anche i nostri ascoltatori a seguirci sulle nostre pagine social e a seguire le pagine di podcastbook.it per il nuovo progetto di Linkin Podcast, che arriverà a brevissimo. Prima di salutarci, però, devo ringraziare tutti coloro che sono intervenuti, che hanno interagito con noi in questo viaggio dell'ombra e delle voci della prima stagione, come Danilo Spano, che abbiamo intervistato oggi, piuttosto che anche Davide Faletta, e ancora Chiara Olivucci, Luca Altimani, Federica Trezza, Federica Segalini, Mariangela Ottaviani, Laura Rigoni, Katia Bovani e Paolo Maragoni. Insomma, tutti coloro che hanno reso questa esperienza meravigliosa. Grazie Sara.
Grazie a te, Ivan, e per l'ultima volta per questa stagione un saluto a tutti gli ascoltatori.
Podcastbook.it, in collaborazione con Penne al Web, ha presentato L'ombra delle voci, alla scoperta del ghostwriting, con Sara Infante e Ivan Scudieri.